Radio Giornale.
Perché proprio 95 milioni? Il Tribunale Amministrativo Federale chiede alla FINMA di ricalcolare l'ammontare della confisca a BSI per lo scandalo 1MDB. Un incontro tra alleati che diventa occasione di litigi incrociati al via ieri a Londra, praticamente tra gli insulti, il vertice della NATO. Una tassa di 50 franchi non rimborsabile per ogni consultazione, il Consiglio Nazionale intende così sgravare le strutture di pronto soccorso. Lo sport hockey, il Lugano c'è ancora, bianconeri vittoriosi 3-1 ieri sera a Friburgo e continua a vincere anche il Davos 5-3 sul Langnau. Perché proprio 95 milioni di franchi? Prima di procedere alla confisca, la somma doveva essere calcolata meglio, con criteri più chiari e più obiettivi. Il Tribunale Amministrativo Federale di San Gallo mette i puntini sulle i nel caso BSI e sconfessa parzialmente la FINMA, l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Sullo sfondo, Sharon Bernardi, c'è lo scandalo di corruzione e riciclaggio del fondo malese 1MDB.
Sì, è una sentenza molto densa, fatta di una sessantina di pagine, che ripercorre una vicenda che in sostanza mise fine ad una storia, quella di BSI, decretata nel 2016 dopo poco più di 140 anni d'attività e poi integrata in EFG International. A distanza di 3 anni, i giudici di San Gallo non mettono in dubbio, va detto subito, che la banca ha commesso gravi violazioni nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro. Nel mirino c'è però la somma di 95 milioni di franchi, oggetto della confisca, pari secondo la FINMA agli utili realizzati. Per i giudici si tratta invece di una stima approssimativa ed il metodo per arrivarci risultato incomprensibile. Il passaggio chiave è questo: la FINMA, e cito, ha omesso di calcolare esattamente l'utile confiscabile, limitandosi ad una stima senza spiegarne in modo soddisfacente la scelta, o meglio la necessità. Fine della citazione. E per questo il Tribunale Amministrativo Federale ha deciso di rinviare il caso nuovamente alla FINMA per un calcolo esatto o comunque motivato meglio. La sentenza è fresca di stampa, può essere impugnata davanti al Tribunale Federale, in una vicenda però in cui il nome di BSI è sparito ormai da tempo.
È iniziata quasi tra gli insulti la riunione dei leader dell'Alleanza Atlantica a Londra. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, se l'è presa con Emmanuel Macron, che a sua volta è ai ferri corti con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Sentiamo il nostro inviato Thomas Miglierina.
Molto, molto cattive le parole di Emmanuel Macron sull'Alleanza Atlantica, definita in stato di morte cerebrale, secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nessuno ha bisogno della NATO più della Francia, ha affermato Trump, contrariato anche per l'intenzione di Parigi di tassare i giganti del web. Emmanuel Macron, che una volta sembrava il miglior amico europeo del presidente americano, persiste e conferma: le mie parole volevano sollevare il dibattito. L'inquilino dell'Eliseo attacca quello della Casa Bianca per aver ritirato le truppe dalla Siria, aprendo così la strada all'attacco turco contro le milizie curde, e della Turchia dice: si battono contro quelli che hanno combattuto al nostro fianco lo Stato Islamico e lavorano con gli intermediari dell'ISIS. La scorsa settimana era stato Erdogan a chiedersi se non fosse Macron in stato di morte cerebrale. Stati Uniti, Turchia e Francia, con i padroni di casa britannici, sono le forze armate più potenti dell'alleanza, alleanza che si appresta a far entrare il suo 30° membro, la Macedonia del Nord. E proprio l'espansione ad est, ha dichiarato ieri il presidente russo Vladimir Putin, costituisce una minaccia per la Russia. Ma davanti allo spettacolo di queste ore è lecito chiedersi se Putin non se la stia invece ridendo.
E allora andiamo subito a sentire se davvero se la stia ridendo Vladimir Putin, oppure se l'espansione ad est, a cui accennava Miglierina, preoccupa il presidente russo e quanto. Da Mosca, Giuseppe D'Amato.
La continua espansione dell'Alleanza Atlantica rappresenta una minaccia per la Russia. Questo è il punto di vista di Vladimir Putin. Il capo del Cremlino spera che l'interesse condiviso nella sicurezza comune potrà prevalere. Ecco perché Mosca rimane disponibile a cooperare con i 29. Putin ritiene che tale espansione della NATO verso est sia senza senso, poiché la Russia non è un pericolo dopo il crollo dell'URSS nel 91. In queste ore, intanto, la stampa federale ha rilanciato la notizia di fonte occidentale secondo cui sia stato il presidente turco Erdogan in persona a dare l'ordine di abbattere il caccia russo nel nord della Siria 4 anni fa. Il portavoce del Cremlino non ha voluto commentare, aggiungendo semplicemente che le fonti della notizia non sono chiare. Come si ricorderà, a seguito di quell'abbattimento, le relazioni russo-turche entrarono in crisi. Poi vi è stato un chiarimento fra Putin e Erdogan, sancito con la firma di importanti accordi anche in campo militare. L'acquisto da parte di Ankara dei sistemi russi antiaerei S-400 ha provocato uno scontro fra Erdogan ed il francese Macron.
Ora un altro vertice, perché la Svizzera sarà presente al G20 del prossimo anno in Arabia Saudita. Lo fa sapere il Tages-Anzeiger, che ha anticipato questa mattina la notizia. Secondo il quotidiano, il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha ricevuto l'invito a partecipare al vertice dei capi di Stato e di Governo direttamente da Re Salman. Per anni Bern aveva cercato una maggiore influenza in seno al summit, ma finora la Svizzera era stata invitata soltanto a partecipare ad alcuni incontri dei ministri delle finanze del G20. Dopo aver sentito ieri la Verde Regularizza, oggi il gruppo dei Verdi Liberali incontrerà Ignazio Cassis. Formalmente sono due incontri diversi: ieri un'audizione con una candidata al Consiglio federale, oggi un appuntamento pianificato da tempo che rientra negli incontri che regolarmente i partiti hanno con i membri del governo. Ma come ci spiega la capogruppo Verde Liberale Tiana Moser, l'impatto sarà comunque importante in vista dell'elezione del Consiglio federale mercoledì prossimo.
Incontreremo Ignazio Cassis, così da permettere uno scambio di idee, ma è anche l'occasione per conoscerlo personalmente, così da creare una situazione di partenza uguale per tutti. Molti del nostro gruppo, infatti, sono neoeletti e la procedura deve essere fatta in modo serio, anche se alla fine ognuno l'11 dicembre deciderà da solo quale nome scrivere sul foglio. L'importante è che ciascuno abbia sufficiente tempo per maturare la decisione.
La capogruppo Verde Liberale Tiana Moser. Una tassa di 50 franchi per evitare che un numero crescente di pazienti faccia capo al pronto soccorso, anche se non necessita di cure urgenti. È quanto propone un'iniziativa parlamentare approvata ieri dal Consiglio nazionale, di cui ci parla Maria Iannuzzi.
Una tassa per rendere più consapevoli i pazienti che hanno sostituito il medico di famiglia con il pronto soccorso. Dal pagamento di questo contributo di 50 franchi, non computabile sulla franchigia neppure sulla partecipazione dei costi, sarebbero esclusi i bambini e i giovani fino ai 16 anni, così come i pazienti su prescrizione medica e quelli che verrebbero successivamente ricoverati. Per la maggioranza della Commissione della Salute del Nazionale sarebbe uno strumento per contenere i costi e non solo, come sottolineato dal Verde Liberale Martin Bäumle. Una consultazione ospedaliera è decisamente più cara di quella presso il medico di famiglia o presso il picchetto dei medici di famiglia durante il fine settimana. Le consultazioni inutili mettono sotto pressione il personale medico e rischiano di causare pericolose attese per i casi veramente gravi. Per la minoranza della Commissione della Sanità, una simile tassa andrebbe però a penalizzare i più poveri e i malati cronici e aprirebbe il campo a numerose diatribe, come ribadito dalla socialista Yvonne Ferri. La definizione di un caso bagatella non esiste e questo apre il campo alle discussioni. E cosa succede se un caso bagatella diventa serio? Con 108 voti contro 85, il nazionale ha dato seguito all'iniziativa. Il dossier passa agli stati. Se anche la Camera dei Cantoni dovesse esprimersi a favore, potrebbe venir creata la base giuridica per l'introduzione di una simile tassa. Il Gran Consiglio zurighese, lo scorso settembre, si è già espresso a favore di questo principio.
Le FFS relativizzano. ProBan Ticino si dice invece preoccupata per la perdita di posti a sedere sui convogli che collegheranno il Ticino con Zurigo e Basilea. Dal 15 dicembre, infatti, con il cambio orario, le ferrovie metteranno in esercizio i nuovi Giruno, che hanno una capienza inferiore rispetto ai treni attualmente in circolazione. Sentiamo Giorgia Roggiani.
Qualcuno li avrà già visti o persino utilizzati, ma sarà dall'anno prossimo che i nuovi treni della Stadler Rail verranno introdotti gradualmente ma in modo sistematico sull'asse nord-sud. 29 composizioni da 405 posti l'uno, meno degli attuali ETR e ICN. Antonio Scettri di Probanticino temete un peggioramento per i viaggiatori.
Ma ancora più disagi di prima? Mi auguro di no, perché i disagi ci sono già adesso. Però gioco forza, se uno diminuisce l'offerta a fronte di richieste che sono già particolarmente robuste, delle preoccupazioni ovviamente le ho.
Secondo i calcoli di 20 minuten, la riduzione andrebbe a toccare un treno del mattino in direzione del Ticino e 3 convogli verso Zurigo e Basilea nel pomeriggio in prima serata. In tutto 400 posti in meno. Patrick Walzer, portavoce delle FFS, evidenzia però anche i possibili miglioramenti per i passeggeri.
Con gli ETR abbiamo avuto diversi problemi tecnici, il che significa che hanno dovuto viaggiare spesso in composizione singola. In composizione singola un ETR ha complessivamente 430 posti. Con il Giruno, che è un treno nuovo e che quindi noi riteniamo essere più affidabile, in composizione doppia conterà 810 posti. Quindi il discorso che avrà meno posti a sedere sulla carta è vero, ma noi crediamo che a conti fatti, quando sarà in esercizio, garantirà una affidabilità maggiore e di riflesso potrà viaggiare con tutta la capienza possibile.
Il tema sarà comunque approfondito anche oggi durante l'incontro che le FFS terranno con la deputazione ticinese alle Camere federali.
E siamo allo sport, all'hockey su ghiaccio con il Lugano che ha dimostrato ieri, David Conti, di essere ancora capace di vincere.
Sì, buongiorno, Lugano che ha risposto presente e che ha dimostrato di essere con il suo allenatore Sami Kapanen. I bianconeri a Friburgo hanno vinto 3-1 grazie alle reti di Laiunen, Chiesa e di Chorney a porta vuota. Ha vinto anche il Davos, battuto 5-3 il Lagnau Davos, che tra l'altro ha richiamato nei Grigioni Cresegli in forza in prestito sino a ieri alla Piot, che in classifica occupa ora il terzo posto a 4 punti dallo Zurigo, ma con 3 partite ancora da recuperare. Il Lugano è nono a una lunghezza dal Friburgo, l'Ambri Piot ultimo a -1 dal Rapperswil. Nell'andata dei quarti di Champions League, 3-2 del Bien a Frolunda, 1-1 dello Zugo sulla pista del Mountfield e sconfitta 2-1 dello Lausanne in casa contro il Lulea. In Swiss League invece brutto capo dei Ticino Rockets, battuti 6-1 a Zugo contro l'Academy. Infine nella pallavolo il Volley Lugano è stato battuto 3-0 dal Cusamo nell'andata dei sedicesimi di CEV Challenge Cup.